Bene, buonasera a tutti, sia da casa sia qua in Veritas. Vogliamo riprendere il nostro studio della lettera di Paolo a Timoteo. Ecco, dopo che abbiamo fatto la pausa estiva, abbiamo ripreso con un salmo, bellissimo salmo, Salmo 66. Adesso vogliamo riprendere in mano il bellissimo libro. Di Paolo. Allora, vogliamo subito entrare in materia. Beh, ricordavamo l'ultima tematica che abbiamo trattato. Ah, volevo prendere un po' in giro Dragos, ma non c'è. Abbiamo parlato di i compiti, gli incarichi di vescovi, pastori, anziani e diaconi in capitolo 3. E adesso riprendiamo il nostro studio dal versetto 14. Vogliamo vedere questi prossimi versetti. L'Apostolo Paolo dice: "Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria." Bellissimo brano che è anche un po' il versetto tema, se vogliamo, la tesi principale della lettera. E vogliamo guardarlo bene insieme. Voglio introdurre l'argomento principale di Paolo raccontandovi la storia di un uomo del quale non avete mai sentito parlare, Lessing, un certo Lessing. Era un uomo a ricerca della verità, un uomo molto intelligente, potremmo dire addirittura un genio. Però quest'uomo aveva un problema, aveva un forte desiderio di raggiungere la certezza. E ha cercato in tanti ambiti di studio, di scienze, cercando qual era la materia che più gli poteva dare delle certezze, e ha scelto di studiare la chimica. La chimica. Era convinto che la chimica, lo studio della composizione delle sostanze chimiche, era la scienza più certa. Non c'era ambiguità. Non c'era dubbio, non c'era discussione, non c'era dibattito su gli elementi componenti di queste sostanze. Aveva bisogno di certezze e per lui si trovavano nella chimica. E quello che ci insegna l'illustrazione di quest'uomo è che la verità è davvero una cosa potente, potentissima. Infatti le parole di Gesù li conosciamo tutti a cuore. Cosa dice Gesù? Conoscerete la verità e la verità vi farà
Liberi. Chiedo
liberi. Ecco, è arrivato Bruno.
scusa, buonasera a tutti. Di
Benvenuto. La multa è di 5
quale libro siamo?
euro. Prima Timoteo, capitolo 3, versetti 14 in poi.
Grazie.
Ecco, e così vogliamo considerare la verità questa sera. Adesso sto preparando il racconto del decimo anniversario della nostra chiesa. Voglio fare un piccolo racconto di come è nata, e in una parte parlerò del perché si è scelto il nome Veritas. E per farla breve, la verità è tutto per la nostra fede. La verità di chi è Dio e cosa ha fatto per peccatori come noi. La verità di questo messaggio è l'unico messaggio che importa, capire come stanno le cose veramente. E così vogliamo considerare tre cose riguardo alla verità questa sera. Prima di tutto, il requisito della verità, che vedremo è un comportamento in linea con la verità. Vedremo il sostegno della verità, la Chiesa, e poi la certezza che dà la verità. Requisito, sostegno e certezza. Primo il requisito. Il versetto 14 ci Paolo dice la ragione per cui scrive a Timoteo è per istruire a Timoteo del come bisogna comportarsi nella Chiesa, nella casa del Dio vivente, soprattutto in vista del fatto che la Chiesa è il custode della verità. C'è un comportamento necessario alla luce della verità, il requisito. C'è una verità ferma, inamovibile, e c'è un requisito per noi di comportarci in linea a quella verità. E stavo pensando davvero a quanto è una benedizione che Dio ci abbia dato delle chiare linee di comportamento. Pensa dove saremo se una volta compresa la verità non avessimo le istruzioni di come comportarci. Ci avete mai riflettuto? Se ci fosse un corpo di verità che possiamo capire, conoscere, essere certi, ma se non ci fosse stato detto come bisogna agire di conseguenza. È una grande benedizione che Dio ci abbia detto come comportarci. Stavo pensando a quello che è successo a Luca, gli ho chiesto il permesso di condividere questa storia. Mi ricordo che lui ha voluto giocare a calcio quando era più piccolo, nella squadra dell'oratorio di Rozzano, e lui è sceso in campo, è partito un po' in ritardo, gli altri compagni giocavano già da un po' di tempo, e poverino non sapeva comportarsi nel campo. Voleva fare bene il suo compito, voleva compiacere l'allenatore, voleva compiacere me, che ero lì vicino alle panchine, ma non sapeva come fare, non sapeva come giocare, come muoversi. E la sua faccia era una faccia di terrore sul campo. Non mi ricordo se a un punto me lo disse o meno, mi ricordo quasi che me l'ha detto, però forse solo i suoi occhi dicevano: papà, non so cosa fare. Papà, non so come agire, devo pressare, devo andare avanti, devo andare indietro. E grazie a Dio noi non siamo in questa condizione. Noi che siamo stati convinti della verità abbiamo anche la descrizione dei comportamenti, il libro intero di Paolo a Timoteo, tutta la Bibbia è composta di queste istruzioni che Dio ci dà. Prima di tutto abbiamo visto il requisito, poi vediamo il sostegno della verità, la Chiesa, colonna e sostegno della verità. È molto interessante qui l'enfasi della Chiesa. Paolo dice che la Chiesa esiste per mettere in vista la verità, come prima cosa, prima mansione. La verità è principale, la verità è prioritaria, tutto affluisce dalla verità che la Chiesa è chiamata a sostenere. L'idea della colonna dà l'idea di qualcosa che esiste per tenere su qualcos'altro. La colonna non è un fine a se stesso, la colonna serve per tenere su una tettoia o per tenere su un tetto. Così la Chiesa esiste per tenere su la verità. Viene chiamata anche sostegno. La Chiesa non esiste per definire la verità o per creare la verità, ma per sostenere la verità. Pensavo a un ponte, che forse, se pensiamo alla struttura, che poi dalla struttura all'asfalto ci sono queste corde che sostengono asfalto, sostengono ciò che è importante del ponte e dello stesso nella Chiesa. Noi esistiamo per tenere in alto, sostenere la verità. E adesso vorrei passare gli ultimi 10 minuti considerando insieme qual è la verità, in cosa consiste questa verità che da un lato la Chiesa è chiamata a sostenere, però che allo stesso tempo dà un'identità alla Chiesa, dà una ragione per esistere alla Chiesa. E qui abbiamo 6 descrizioni della verità, che in realtà sono 6 elementi del Vangelo che devono rendere certa la Chiesa della Verità. Qui abbiamo, forse a volte non pensiamo in questi termini, però abbiamo una presentazione positiva della verità. E nei primi capitoli abbiamo una presentazione negativa, non perché Paolo dica qualcosa di negativo, ma solo perché si sta opponendo ai falsi insegnamenti che si erano insediati nella Chiesa. E qui vediamo una presentazione positiva. E la Chiesa deve munirsi di tutti e due gli approcci alla difesa della verità, deve presentarlo in modo positivo e deve anche essere pronta a presentare ciò che si oppone ad essa. Però il mio desiderio è che questa sera, e nel considerare questi sei elementi del Vangelo, rendiamo più certi i nostri cuori, le nostre menti, della verità che esiste agli occhi di Dio, come quell'uomo Lessing di cui abbiamo parlato all'inizio. Cercava una verità sul quale fondare la sua vita. Queste sono verità sulle quali noi possiamo rendere certi le nostre vite. Prima di tutto vediamo questa frase: stato manifestato in carne, colui che è stato manifestato in carne. Alcune traduzioni dicono Dio è stato manifestato in carne. Però la prima cosa che vediamo, la prima frase che Paolo ci presenta è il fatto che Dio ha scavalcato la distanza tra Dio e l'uomo. Questa è una verità ferma. Il Vangelo è radicato su questa verità. L'uomo non poteva salire la scala del merito per arrivare a Dio, non poteva in nessun modo raggiungere Dio, e Dio è sceso verso di noi. Il famoso psichiatra Freud concluse alla fine della sua carriera che non c'era davvero una speranza finale per l'essere umano. Pensate, dopo tutte le sue ricerche, studi, finalmente decise che non c'è una speranza. Scrivendo a un collega disse: la maggior parte delle persone sono spazzatura. Wow, che visione deprimente dell'essere umano. Ma il Vangelo ci dice qualcos'altro. Il Vangelo ci dice che Dio è sceso all'uomo, Cristo Gesù, Dio incarnato, è sceso per redimere l'umanità. Galati 4:4 dice: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare, redimere, ripristinare quelli che erano sotto la legge. Cioè, per riscattare quelli che erano schiavi di questo sistema, di dover trovare una giustificazione attraverso lo sforzo che allo stesso tempo l'uomo non poteva mai adempiere, e si trovava in questo cerchio vizioso sotto la legge. Ma Dio è venuto per redimere l'uomo di questa condizione. È un messaggio meraviglioso, siete d'accordo? È una verità inamovibile. Ed è qualcosa sul quale tu puoi, io posso riposare. Poi leggiamo che è stato giustificato nello Spirito. Seconda descrizione del Vangelo. Ci sono varie interpretazioni a questa frase, però alla fine cosa significa? Significa che Gesù Cristo è stato giustificato dopo aver vissuto una vita di perfetta ubbidienza, sia nella sua vita da uomo, sia nella sua morte, in ubbidienza perfetta alla volontà del Padre. Gesù è stato giustificato, dichiarato giusto. Ora, a differenza della nostra giustificazione, la giustificazione di Gesù era una dichiarazione in base ai veri fatti. Cioè, Gesù è stato dichiarato giusto perché era giusto. Noi, a differenza sua, siamo dichiarati giusti, benché non lo siamo. Però lui, nel essere stato giustificato, ha acquistato la nostra giustizia. Come dice Romani 8:3-4, il comandamento della legge è stato adempiuto in noi. Adempiuto. Magari avessimo più tempo per meditare profondamente sulla meravigliosa promessa di Romani 8:3-4. la legge adempiuto in noi. E noi crediamo nella giustificazione per la sola fede. La giustificazione per la sola fede, che significa che noi peccatori siamo dichiarati giusti soltanto per i meriti di Cristo. È la verità. Se ci credi o meno, è vero che Gesù ha adempiuto quest'opera, e chiunque per fede lo crede, anche lui lei può partecipare nella sua giustificazione. Siamo giustificati non per le opere, siamo giustificati non per gli ordinamenti o per i sacramenti, siamo giustificati, dichiarati giusti per la sola fede. È una verità profondissima. Possiamo spazzare via tutti quei meccanismi mentali che ci facciamo, in cui cerchiamo ancora di dimostrare il nostro valore attraverso le nostre opere. Via, via sensi di colpa, via sensi di vergogna, perché Dio ci vede perfettamente giusti davanti ai suoi occhi. Queste sono verità, certezze sulle quali noi possiamo riposare. Cos'altro vediamo? Che altra verità ci presenta l'Apostolo? Apparso agli angeli. Ora, non so se avete mai considerato questa frase, ci sono anche qui tante interpretazioni diverse, però fa parte dei racconti del Vangelo, sia alla nascita di Gesù sappiamo che c'erano gli angeli, anche alla sua risurrezione, anche nella sua ascesa in cielo. Però quello che penso è da sottolineare da questo apparire agli angeli è che è stato reso da lui una testimonianza certa. Certa. Possiamo essere convinti della verità di questi avvenimenti e dell'applicazione alle nostre vite perché è apparso, è stato visto da testimoni. Poi abbiamo questa prossima frase, le possiamo vedere anche insieme i prossimi due. È stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo. Cosa possiamo attingere per noi? Quale verità vediamo qui che dà certezza alle nostre vite? E questo ha garantito il nostro obiettivo. Ha garantito il nostro obiettivo. La missione della Chiesa qual è? Quella di predicare il Vangelo alle nazioni e cercare di promuovere la fede. Ma guardate che interessante, dice che al passato è stato predicato, è stato già creduto. E nella stessa forma che tutto quello che abbiamo visto prima riguardo il Vangelo, cioè è fatto, è concluso. Sono verità già adempiute. E pensiamo a queste due frasi, diciamo, forse sarebbe stato più adatto queste frasi per Giovanni nel suo libro dell'Apocalisse. Se alla fine, no, vedendo la fine della storia, Giovanni avesse scritto è stato predicato ed è stato creduto, però Paolo lo mette qua insieme agli altri elementi del Vangelo che lui predica. E quello che deve suscitare in noi è una grande fiducia, una grande certezza. Di solito pensiamo a queste attività nella colonna di doveri, no? Ed è giusto, dobbiamo predicare, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo promuovere la fede, ma qua ci vengono presentati come cose già fatte. Sono nella colonna non tanto di doveri, ma di promesse. E cosa ci suscita in noi? Suscita in noi che fa parte della verità di quello che Cristo ha compiuto con la sua opera venendo su questa terra, e possiamo riposare nel fatto che ha garantito l'obiettivo della sua vita e la sua morte. Di nuovo qui dobbiamo rafforzare i nostri cuori. Non dobbiamo vivere con questi pesi di colpa, di vergogna, di non essere all'altezza. Noi semplicemente mettiamo in alto la verità. Ed è Cristo che conferma poi il successo della sua missione. E poi l'ultima cosa che vediamo è stato elevato in gloria. Questo essere stato elevato è un'altra verità solida, ferma, parla della finalità, se vogliamo, della sua opera. È stato elevato, pensiamo a Ebrei, quando in quel primo capitolo leggiamo riguardo al fatto che Gesù, dopo aver fatto la purificazione, è stato elevato in cielo e si è seduto alla destra del Padre. Sono delle grandi verità, delle grandi verità. Sono delle verità che danno a noi come individui e come Chiesa delle forze, delle certezze. E tutto il resto è un affluire da quello che è la verità del Vangelo di Gesù Cristo.